a ottobre quando abbiamo pensato questo incontro, non pensavamo una serata così autunnale, pensavamo una serata un po' più primaverile. Speriamo la prossima volta che lo sia. Ci siamo incontrati, abbiamo pensato a questo incontro un attimino per prendere in mano quelli che sono un po' i rischi della nostra fede, direi due rischi che tante volte ritroviamo spesso in mano quando siamo chiamati a rendere ragione diretta la nostra fede, oppure comunque a testimoniare la parte della nostra fede. Il primo rischio che spesso si incontra è che una domanda tante volte generale, tante persone fanno, ma alla fine le religioni sono tutte uguali, l'importante è essere buoni, fare danni, per cui che differenza c'è? Poi tante volte parliamo, no? Alla fine dei conti, Dio è lo stesso, io lo chiamo in un modo, lo chiamo in un altro, cosa cambia? Allora qui direi, c'è questa idea che tante volte ci fa fare questo sincretismo, no? Il fatto di cogliere alla fine tutto come uguale, non ci sono differenze, ci si rivolge a un Dio, a un'entità lungo e su in alto, ma che tante volte rischia di non avere più un conto. E poi direi l'altra devianza è un po' il miracolismo, no? Una fede tante volte concentrata solo su eventi straordinari, che ricordiamo che spesso vuol dire non aggiungono nulla di più a quanto già sappiamo. Comunque adesso lascio subito la parola al professor Morganti per affrontare già questa prima tematica, quella del sincretismo religioso. Lascio il microfono.
Grazie a tutti voi per essere presenti in una serata che chiaramente inclina ben altro. Questo tema del sincretismo è non un termine difficile per indicare una prassi con cui sbattiamo il naso tutti quanti 10 volte al giorno. Sono esempi di sincretismo pratico delle frasi che noi sentiamo dire normalmente da tutti, anche a casa nostra, del tipo io credo questo o quello, io ho la mia spiritualità, con la definizione finale, dove c'è libertà religiosa, dove questo concetto di libertà religiosa è declinato non come libertà della coscienza da uno Stato, ma come libertà della coscienza da ogni pretesa di verità. In realtà, da un certo punto di vista, potremmo dire, senza tirare troppo la corda, che la mentalità sincretistica è quella in dove noi navighiamo normalmente, dove è assolutamente normale, una inchiesta sui giovani di 3 anni fa lo sottolineava, pensare di mettere d'accordo, che so, un riferimento generale al cristianesimo con l'adesione alla teoria della reincarnazione. Oggi vorrei dare alcune chiavi di lettura di questo fenomeno, secondo due assi. La prima è quella dell'indagine proprio scientifica, del fatto religioso, quindi quanto mai laica, del fatto religioso, della struttura dell'esperienza religiosa e quindi del sincretismo. Secondo, quella che è la comprensione da sempre, dai tempi dei padri della Chiesa, di questo rapporto tra unicità della rivelazione e pluralità delle forme, per poi arrivare a scoprire che i progressi delle scienze religiose nel Novecento hanno condotto queste scienze alle medesime conclusioni che Clemente Alessandrino aveva scritto qualche tempo addietro. Per noi cristiani è utile da due punti di vista. Ad intra riguardo al mondo cristiano, perché ci permette di mettere un po' in riga due tendenze contrapposte, che sono una un esclusivismo di tipo fondamentalista, noi rimini non ci facciamo mancare niente, per cui se volete un esempio di cosa significa un fondamentalismo di tipo esclusivista in ambito cristiano, fate un salto a Spadarolo e fate 2 chiacchiere con gli amici sacerdoti della fraternità San Pio X. E dall'altra parte questo clima di tipo sincretistico, per cui veramente tutto è uguale a tutto e l'esperienza religiosa è consegnata, è una cosa che appartiene solo all'individuo. Quindi è il luogo della libertà assoluta dell'individuo. Quindi diventa la famosa notte nera in cui tutte le vacche sono nere. scopriremo, guardando un po' in profondità, che questo si basa su un equivoco, ma non voglio anticipare. Come definizione da cui partire, io partirei da una definizione classica del cardinale Franz Koenig, che risale al 1962, quindi a tutte le fasi che poi portarono al Concilio Vaticano II. Nel giudicare e valutare il cristianesimo nell'ambito delle religioni della terra, meglio così? Sì? No, dica lei signore. Perfetto, così va meglio? Benissimo, allora da capo. Franz Koenig, cardinale, 1962, all'interno di quella temperie culturale che portò alla realizzazione dei grandi documenti del Vaticano II, dice: nel giudicare e valutare il cristianesimo nell'ambito delle religioni della terra sono possibili tre diversi punti di vista. Primo, tutte le religioni sono uguali, cioè anche il cristianesimo è in sostanza una religione come tutte le altre. Se nel cristianesimo diverse idee religiose hanno ricevuto un'espressione più alta, ciò non significa da questo punto di vista una differenza sostanziale. E qui Monsignor Koenig apre una parentesi e scrive: razionalismo, virgola, evoluzionismo, chiusa parentesi, punto. 2. Il cristianesimo è l'attore di una rivelazione divina a titolo talmente esclusivo che tutte le altre religioni non meritano il nome di religione, ma sono semplicemente errore e deterioramento. La diversità è incolmabile, per cui il raffronto è privo di senso, il fondamentalismo di cui sopra. 3. Nelle religioni extracristiane sono contenute nozioni e valori religiosi genuini, che nei confronti del cristianesimo hanno funzione di precursori, di preparazione, o paideia Christou, a Cristo. Questi tre diversi punti di vista hanno avuto ancora oggi il loro sostenitore. Il tema del sincretismo va come infilato in questo contesto. In fondo tocca il nodo fondamentale. La religione è creata dall'uomo oppure è una rivelazione divina? Se è creata dall'uomo è perfettamente legittimo. Se è una rivelazione divina è un delirio paranoide, cioè proprio mania d'onnipotenza dell'uomo che pensa di riuscire a fare dentro di sé quello che Dio ha rivelato. L'approccio storico, anzi completamente un ricordo personale su questo, è sempre per quanto riguarda casa nostra. È troppo facile vedere casi di sincretismo fuori dall'ambito cristiano. Andate in una libreria New Age e ci affogate dentro. Ma io mi ricordo, oramai molti anni fa, in cui da alcune parti di questa nostra diocesi molta gente andava a visitare un santone come Sai Baba, con un po' di viaggi organizzati e cose del genere. Perché? Come faceva un gruppo di buoni cristiani, almeno negli intendimenti, se non nella cultura e non nella coscienza, a trovare tutto sommato una cosa pensabile, prima ancora che fattibile, questo tipo di transumanza in aereo, in India, eccetera. La risposta gli dava Sai Baba stesso, quando diceva: ma non c'è mica problema, voi cristiani dovete adorare Gesù Cristo, voi musulmani avete Allah, perché tanto in realtà Gesù Cristo e Allah sono tutte forme imperfette di voi stesso. Quindi voi andate pure avanti lungo la vostra strada, perché poi dopo alla fine incontrerete me. Quindi questa è una mentalità tipicamente sincretista che attraverso una superficiale apparente rispetto del cristianesimo, voi cristiani adorate pure Gesù Cristo, che problema avete, basta che venite qua ogni tanto, in realtà lo svuotava il cristianesimo di ogni significato. Gesù Cristo è una forma imperfetta di me stesso. Partiamo quindi dall'approccio laico. L'approccio laico significa quello delle scienze della religione, con cui è sempre importante confrontarsi, perché è un punto di vista storico-scientifico. Come tutte le scienze umane non è oracolato, c'è un certo cambiamento nel tempo, ma rappresenta quello che sulla base delle nostre conoscenze possiamo veramente dire essere il fatto religioso nella storia dell'umanità. La storia delle religioni, la topologia religiosa, dal 1950 in poi hanno fatto abbastanza passi da gigante e stringendo sono arrivate ad alcune conclusioni. Primo punto, l'uomo è ontologicamente, strutturalmente, non solo sapiens, erectus e faber, ma è anche religiosus. traduco dal latino, l'uomo è strutturalmente non solo uno che sta dritto su in piedi, quindi ha la stazione retta, ha concluso un certo percorso evolutivo, non è solamente faber, capace di faber, di fare, non è semplicemente capace di pensiero, ma è anche strutturalmente religioso. Dal punto di vista della storia della religione, della antropologia religiosa, essere homo religiosus significa che fin dall'inizio degli albori dell'esperienza dell'umanità, le testimonianze più arcaiche della cultura dell'uomo, preistoria piena, non fanno altro che restituirci una serie serrata di simbolismi di immortalità, di simbolismi di rinascita, di simbolismi in cui l'esperienza del cosmo diventa specchio e veicolo per l'esperienza del divino, da poter sostenere questo fatto. Cioè l'uomo è ontologicamente sapiens, faber, erectus, religiosus, da quando esiste. E questo è un punto di partenza non da poco, che a dire la verità storicamente ha il suo punto di vista, ha i suoi fondamenti. Non esiste civiltà a noi nota, dalle Alpi alle piramidi e dal polo sud al polo nord, che con unica eccezione, che poi è la nostra degli ultimi 200 anni, che abbia preteso di fondarsi in maniera religiosa. Non ne troverete una. Dagli eschimesi fino alla terra del fuoco, dalla più minuscola tribù del Mato Grosso fino ai nomadi della Mongolia. Tutto quello che noi sappiamo di tutte le culture dell'umanità, anche quelle separate dagli altri da decine di migliaia di anni, pensate alla cultura dell'Australia, sono culture religiose. Perché la dimensione religiosa è la dimensione del senso dell'esistenza dell'uomo e del cosmo. Cosa che per un cristiano dovrebbe rappresentare una sorpresa. Il dato che emerge dalla ricerca scientifica è questo, in realtà è comune a tutta l'umanità. Secondo passo. In tutta l'esperienza religiosa dell'umanità, la religione è una rivelazione, o per usare un termine tecnico utilizzato dalla storia religiosa, è una ierofania, cioè una manifestazione del divino. Le religioni non sono inventate dall'uomo, da questo punto di vista il vecchio Carlo Marx aveva torto, le religioni nascono per una rivelazione, che ha diversi gradi. Ad esempio, non ha sempre il volto, a noi evidentemente noto, di un'incarnazione, anzi. Ad esempio, l'oggetto che cade, che è prodotto da Dio e cade sulla terra, è uno dei grandi veicoli di rivelazione. Non vi sembra una cosa molto arcaica, la religione romana si reggeva su questi pignora, ma il Corano cos'è se non un oggetto, un libro scritto da Dio e affidato agli uomini tramite un messo angelico? Quindi sono diverse le modalità di ierofania. Nell'ambito della storia delle religioni, gli autori di riferimento, pensate a Mercediade, definiscono l'incarnazione la ierofania perfetta. Perché? Perché evidentemente la distanza tra la manifestazione del divino e l'uomo si annulla. A un meeting di 12 anni fa circa, mi ricordo, era ancora vivo padre Ignazio della Potterie, biblista insigne, un dibattito molto interessante su questo punto con un musulmano, il quale musulmano poneva il problema in questi termini: ma se la rivelazione di Dio avviene in un libro nell'Islam e nella persona di Gesù Cristo nel cristianesimo, che problema c'è? È sempre la manifestazione di Dio. E mi ricordo padre della Potterie che aveva il bastone in mano, dopo questo bastone lo menava e diceva: no, non è vero nulla, è sempre la manifestazione di Dio. Ma non si può dire che un sasso o uno scudo che piomba dal cielo abbia lo stesso valore, realizzi la stessa, mi viene da dire, integrazione tra le dimensioni del divino e dell'umano come un'incarnazione. Non si può. E da questo punto di vista la ricerca storica religiosa, sto pensando tutta l'opera di un romeno notissimo, Mircea Eliade, morto non da tanto, e da tutti i suoi allievi, dice quindi una cosa importante: la religione si fonda su una rivelazione divina e su una trasmissione che non è solo una trasmissione, direi, intellettuale o visionaria, o interiore. Si basa sulla trasmissione di una serie di conoscenze e di gesti e di fatti e di impegni che significano, danno vita a una concretezza di un'esperienza religiosa che si tramanda nel tempo e quindi crea una tradizione. Evidentemente una scienza laica come la storia delle religioni non va poi dopo a entrare nella tematica della conversione personale. Terzo punto che deriva da questo. Analizzando gli sviluppi dello scenario contemporaneo, gli storici della religione hanno ovviamente notato che soprattutto dal 1950 in poi in Europa, prima negli Stati Uniti, poi in Europa, si sono diffuse molteplici esperienze pseudo-religiose e un generale clima di religiosità fai da te. E hanno definito tutto questo con un termine interessante, la costruzione dei miti personali. Non so, facciamo l'esempio delle grandi sette a noi note, dai testimoni di Geova che nel corso del tempo creano tutta la loro particolare lettura, in parte fondamentalista, in parte completamente reinventata del testo biblico, oppure a sette tipo scientologi con la loro dottrina dell'uomo, scintilla gnostica divina caduta nella carne, eccetera, eccetera. Tutti questi miti, che non sono mai originali, ma sono sempre solo riproposizioni di miti antichi, sincretismo è questo, no? Prendere pezzi di antiche tradizioni religiose e frullarle assieme. Nell'ambito religioso non c'è invenzione originale. Chi studia le varie sette contemporanee tocca con mano quanti temi sono sempre quelli strappati a brani dalle grandi esperienze religiose dell'umanità e frullati assieme. Di originale non c'è assolutamente niente, dallo gnosticismo in poi, stiamo ancora ripetendo. In ogni caso, questa costruzione di miti personali ha un valore puramente individuale. Qual è la differenza tra il mito personale e il mito salvifico? Che il mito salvifico non è creato dall'uomo. Se la religione è fondata da una rivelazione, questa rivelazione si esprime con un linguaggio tipo mitico. Mito nella storia della religione non significa una storia falsa, non significa una favoletta per bambini. Il termine mito ha un significato molto chiaro, deriva da una radice greca che significa parlare a bocca chiusa, metaforicamente narrare verità difficili da comunicare, realtà superiori, realtà che si possono raccontare da bocca a orecchio. Prima del cristianesimo è arcinoto che la trasmissione della verità era misterica, quindi esoterica, da bocca a orecchio, chi se ne rendeva degno e cose del genere. I miti personali quindi si distinguono dai miti veri per il fatto di essere un'invenzione umana, ed essendo un'invenzione umana non hanno la capacità salvifica del mito rivelato. E questa è una cosa interessante perché pone, da un punto di vista puramente appunto oggettivo e scientifico, la differenza fondamentale tra l'esperienza religiosa autentica che è rivelata, ed è rivelata per mezzo di un linguaggio divino che si esprime nel mito, nel simbolo, e l'invenzione umana, che la può scimmiottare al 100%, ma non è in grado di riprodurne la vitalità. Per chiudere questo paragrafo con una frase di Merceliade, lui scrive: i miti personali non salvano nessuno. Non trovo una frase migliore di questa. I miti personali non salvano nessuno. Da questo punto di vista, il sincretismo ha un importante significato come sintomo culturale di quello che è il clima culturale di quest'epoca. E sempre il nostro Eliade ha pubblicato un intero volume dove, anziché dedicarsi ai babilonesi oppure al medioevo cristiano o alla religiosità vera e propria, si è dedicata al Novecento occidentale. Questo volume si chiama Occultismo, stregoneria, saggi comparati, una riunione di saggi, di conferenze che ha fatto, perché lo storico delle religioni si rivolge anche all'oggi, non solo a ieri, e vede come il bisogno religioso dell'uomo cambia nelle varie civiltà. Quindi l'analisi del sincretismo dal punto di vista storico religioso è molto interessante, perché si vede nel sincretismo il tentativo di estendere al dominio religioso di una mentalità diffusa che nasce prima in ambito sociale, in ambito culturale, in ambito politico. Ed è il modello del supermarket. un luogo dove, un grande mercato, dove tutti i prodotti sono messi negli scaffali, uno passa col carrello, gli piace la scatola rosa, piglia quella rosa, gli piace dopo quella nera, piglia quella nera, un altro fa il verde e il blu, alla fine si paga la cassa e non per sé. C'è un modello in cui ogni esperienza dell'uomo, quindi anche quella religiosa, è un prodotto. Questo prodotto è acquistabile a parità di tutti gli altri, l'acquisto è libero, per cui ognuno può acquistare un prodotto o un altro. Questo è di per sé possibile solamente cancellando con poderosi colpi di spugna quello che è l'esperienza religiosa precedente. Non dico solo quella cristiana, che a noi preme particolarmente, ma ogni esperienza religiosa sa benissimo che questo non è possibile. Ogni esperienza religiosa sa benissimo che la pretesa dell'uomo di costruire una rivelazione personale è una menzogna. Le tradizioni religiose, con un aspetto più filosofico, l'hanno addirittura codificato in immagine. È tipica ed è molto famosa l'immagine della tradizione indù, secondo la quale pretendere di inventarsi una via religiosa è come cercare di volare tirandosi per i capelli. Così. Quindi è un po' dura. Indica il bisogno di volare, sottolinea l'eternità del bisogno religioso anche in un contesto di secolarizzazione, anche in un contesto in cui la mentalità protestante ha trionfato, per cui il rapporto individuale è l'unico concepibile tra uomo e Dio, ovviamente negando quello comunitario e quello della comunità credente, e quindi incarna, porta con sé nel tempo i segni e i sacramenti, quindi i simboli operanti di una tradizione. E d'altronde, se è vero che la libertà religiosa significa, come noi normalmente sentiamo dire, che ognuno può fare quello che gli pare, non c'è dubbio che gli scaffali sono ampi. Negli anni 60 certe cose giravano di meno, ma oggi, soprattutto appunto entrato in libreria New Age, potete liberamente acquistare libri, testi, tamburi sacri, gioielli, monili, talismani, amuleti, pozioni, fate voi, che vengono fuori da tutte le religioni dell'umanità, dagli aztechi fino al buddismo zen. Questa immagine del supermarket è interessante perché fa capire come una mentalità che nasce dalla secolarizzazione, cioè che nasce dalla pretesa tipicamente occidentale di emancipare il singolo da ogni tipo di tutela. Nel manifesto del Partito Comunista Carlo Marx lo scrive con grande chiarezza, no? E celebra. Uno pensa che Marx sia un critico della società borghese, non è vero nulla, no? Chi dice questo non ha mai letto Marx. Nel manifesto del Partito Comunista Marx celebra l'avvento del potere borghese in Europa perché? Perché, scrive, ha emancipato l'individuo dei variopinti legami della società medievale, lasciandolo solo di fronte alla potenza dello Stato. Dopodiché lui propone fare la rivoluzione, ma questo è un passo in avanti lungo la stessa strada e non un passo in altra direzione. Quindi sostanzialmente la mentalità dove noi viviamo ha questa caratteristica di secolarizzazione avanzata. Pretendere di usare, inserire l'esperienza religiosa entro i canoni culturali della secolarizzazione, del tipo io sono mio e faccio quel che voglio io e nessuno può dirmi di non fare quello che io voglio fare, dà origine a questa tipica mentalità sincretista, la quale comprova l'altro discorso che facevamo prima, nel fatto che tutte le esperienze pseudo-religiose non hanno in realtà nulla di originale e si limitano a giustapporre ed affrullare elementi presi da esperienze religiose precedenti. Su questo vorrei fare un ultimo esempio. Tra le religioni, le pseudo-religioni, le sette contemporanee più buffe, sono quelle che hanno creato il culto dei dischi volanti, proiettando su questi immaginari esseri a cavallo di astronavi futuribili le caratteristiche, ad esempio, degli angeli dell'Antico Testamento. Tra i gruppi più noti, i raeliani, col loro guru Gorion, ad esempio, chiamano addirittura gli abitanti che vengono, dei dischi volanti che vengono fino da noi ogni tanto a trovarci, ci vanno a trovare solo loro, visto che noi non li abbiamo mai conosciuti, gli Elohim. E qual è il simbolo di questa grande civiltà extraterrestre che verrebbe qui a portarci una nuova civiltà? È una stella di Davide con una svastica al centro. Per cui persino quelli che vengono dalle altre galassie non fanno altro che rifriggere dei frammenti di cose che da noi hanno alcuni millenni. Fino adesso sono rimasto volutamente sul piano puramente laico, fenomenologico, scientifico, proprio perché questo è spesso un linguaggio che bisogna usare. Perché la maggior parte dei nostri interlocutori può essere del tutto indifferente al discorso che invece sto iniziando a farvi ora, che è quello che riguarda invece un'esperienza di fede cristiana. Ma questo non significa che anche usando, sentite, degli argomenti su un piano puramente razionale, siccome la razionalità ancora serve a qualcosa, non si riesca a mettere degli elementi di dubbio in chi, come tanti altri, si fa trascinare da questa mentalità sincretista che oggi è veramente dominante. La terza via che indicava il Cardinal König, quella del Logos Pragmaticos, quella dei padri della Chiesa, è tradizionalmente la chiave di lettura con cui non solo i padri della Chiesa, ma appunto il Concilio, ha visto il rapporto con le altre tradizioni religiose. Questo significa che, alla luce di questo discorso, qualsiasi pretesa religiosa sia tale, cioè qualsiasi gruppo che si alza al mattino dicendo io ho ricevuto una rivelazione e abbiamo capito che la divinità si chiama Sun Myung Moon, lui e sua moglie, oppure la luce elettrica, come in Giappone qualche gruppo fa, o fate voi a scelta, in quanto tale rappresenta un soffio dello spirito della storia, neanche per idea. Chi legge questi testi dei padri della Chiesa si trova infatti di fronte a uno sforzo colossale, insuperato francamente per lucidità, di dividere il grano dall'olio, di dividere le esperienze spirituali che in tutti i popoli dell'umanità li preparano alla pienezza della rivelazione, da un lato, e dall'altra parte la moneta falsa. Non è un caso che dal punto di vista proprio della stesura di questi trattati abbiamo a che fare normalmente con la compresenza di due temi. Lo sviluppo di questo tema del logos pragmaticos, quindi dei semi del verbo, e contemporaneamente la critica dell'eresia, quindi delle deformazioni umane del messaggio religioso. Quando noi oggi usiamo il termine setta, un termine moderno, un padre della Chiesa avrebbe usato il termine eresia. Oggi tutte le sette che conosciamo e che studiamo non fanno altro che riproporre, a volte in maniera pedissequa, proprio testuale, forse senza saperlo, o forse sì, le dottrine e gli errori delle sette del secondo, terzo, quarto secolo. Oggi chi si occupa di sette legge Sant'Ireneo e ha lo strano effetto di uno sfasamento temporale, perché leggendo il trattato sulle eresie di Ireneo di Lione si trova a leggere le cose, i fondamenti di tutti i gruppi con cui deve avere a che fare, che sta approfondendo. Vi è quindi una differenza fondamentale tra i diversi canali in cui la misericordia di Dio prepara la pienezza nella rivelazione ai vari popoli e invece la critica alla pretesa umana di modificare, di mistificare il messaggio religioso. L'ampiezza di questo riconoscimento planetario non solo non implica il volerci bene, ma al contrario presuppone un forte discernimento nei confronti di tutte le monete false che giravano in uno scenario di crisi culturale come il ritardo dell'impero romano, che è esattamente quello che poi è parallelo a quello che succede oggi. Vorrei, giusto a titolo di esempio, se lo trovo eccolo qua, leggervi per darvi un'idea dell'ampiezza di questi riferimenti planetari all'epoca. Leggervi un passaggio degli Stromata di Clemente Alessandrino, dove lui fa l'elenco. E fa l'elenco di quelli che definisce i filosofi barbari, che nel suo linguaggio significa i sapienti provenienti da popoli esterni al mondo ellenistico, cristianizzato, in via di cristianizzazione, che sono stati assistiti dalla misericordia divina e dalla sofia divina. E fa questo elenco. Immaginate la geografia che ci sta dietro. i profeti dell'Egitto, i maestri caldei tra gli assiri, i druidi gallici, i samanei della Battria, i filosofi dei Celti, i magi persiani che predissero anche la nascita di Nostro Signore, i ginnosofisti dell'India, dei quali esistono due specie, i sarmani e i brahmani. Tra i sarmani, quelli detti allobi, non abitano in città, non hanno né case né tetti, si vestono di corteccia d'alberi e mangiano ghiande e bacche, bevendo acqua con le mani. Non conoscono nozze, né generano figli, quelli che sono detti encratiti, continenti. Vi sono poi tra gli indiani quelli che osservano i precetti di Buddha, onorato come un dio per la sua sublime virtù. Termino qua. 1.15 avanti. Ecco, questa ricchezza di conoscenza e di riferimenti, bisogna dire la verità che non tutti i cristiani sono ben chiari, non usiamo un eufemismo. Questo ci permette di chiarire subito che discriminare il grano dall'olio non significa affatto ricadere nella posizione esclusivistica la 2 di Koenig, no? Noi abbiamo ragione, gli altri hanno dottrine diverse, in virtù del famoso meccanismo A uguale A o diverso da A, ciò che è diverso dalla verità non può essere altro che errore, quindi noi abbiamo la verità, tutti gli altri marciscono all'inferno. Questo ragionamento di tipo logico, così chiamiamolo strutturato se non rigido, è quello che tutte queste forme, questi gruppi fondamentalisti, oppure per usare un termine più giusto, tradizionalisti cattolici, vi fanno. Al contrario, significa riconoscere da un lato l'esistenza di una rivelazione che da sempre accompagna l'uomo, anche fuori dai confini della Palestina storica evidentemente, e che ha quindi nel cristianesimo, nell'incarnazione di Cristo, il suo culmine, e nello stesso tempo un processo di attenzione nei confronti delle parodie del sacro. Chiudo citando un fatto che di fatto preoccupazione anche delle altre religioni non cristiane contemporanee, che sono impegnate nel dialogo interreligioso con noi, è quella di cautelarsi da queste forme di sincretismo e di settarismo. L'esempio probabilmente più noto è ripetute prese di posizione del Dalai Lama a questo proposito. Il Dalai Lama, che non è quel fricchettone sorridente che una certa stampa vorrebbe cercare di presentare censurandone le prese di posizione in ambito etico e in altre situazioni, da questo punto di vista è estremamente chiaro. Lui dice che il dialogo interreligioso si fa tra le ortodossie e usa il termine ortodossie al plurale usando un singolare paradosso. Ma com'è possibile che esistano delle ortodossie al plurale? Esistono delle ortodossie plurale, i padri della Chiesa lo avrebbero compreso perfettamente. E questo concetto consente al Dalai Lama di dire il sincretismo, proprio specificamente il sincretismo, d'altronde il mondo buddista è spesso assediato, soprattutto in Occidente, da forme di sincretismo molto sviluppato. Il sincretismo è un incrocio sterile, il vero dialogo interreligioso sia solo tra le ortodossie. Questo è il motivo, tra parentesi, per cui lui è il primo a scoraggiare le facili conversioni, i facili passaggi da una via religiosa a un'altra. Io credo che alla fine dei conti si arrivi a un bivio parlando di questo argomento, e provo a esprimere in maniera più chiara che mi viene, poi smetto. I casi sono veramente drasticamente due, e questa tematica del sincretismo ci permette di arrivare al punto e di capire che posizione prendere personalmente. Se la religione è un'invenzione umana, evidentemente tutti noi abbiamo diritto a crearci la nostra, mescolandola come vogliamo, così come abbiamo diritto di vestirci col kilt, col sari o con una camicia blu. Nello stesso tempo, se la religione è una creazione umana, ha perfettamente ragione Carlo Marx, quando nella sua critica alla religione dice che se così è, evidentemente ogni religione è una truffa. Vendere ciò che non ha, ad esempio la coscienza di un destino ultraterreno, ad esempio una risposta al problema della morte e del male. Io non so se voi l'avete, io non ce l'ho, e francamente non abbiamo ancora avuto grosse attestazioni il fatto che esistano persone o gruppi di persone in grado di rispondere a queste domande. Se invece l'esperienza religiosa non è fabbricata dall'uomo ed è pertanto rivelata, questa rivelazione può essere trasmessa può essere persa, può essere adulterata, ma per continuare a essere funzionale va trasmessa nella sua integrità. Il concetto di tradizione, che nel suo etimo rimanda proprio a questo consegnare a qualcun altro qualcosa che io ho avuto, ha esattamente questo senso. Ed ecco perché prendere questo bene che io ho avuto, tagliarlo a metà, metterci un po' di insalata o qualche altro ingrediente dentro, ne ottiene un insieme diverso e che non funziona, come mettere assieme appunto il cristianesimo con la reincarnazione. Io credo che quindi questo sia il punto cruciale a cui la meditazione sul sincretismo ci porta. E chiunque di noi abbia a che fare col mondo sa bene fino a che punto questa mentalità sincretistica si sia diffusa all'interno di un contesto in cui il concetto di libertà lentamente è scivolato da un concetto di libertà per essere, cioè capaci di essere liberi per realizzare se stessi in un tessuto cosmico, in un'armonia del mondo, a libertà da. Io affermo la mia libertà se nel momento in cui taglio tutti i fili che mi impediscono di fare quello che nel qualsiasi momento mi pare. E questa concezione volgare è francamente che non regge, proprio insostenibile di libertà che oggi è dilagante e dominante. Che sia una mistificazione non c'è dubbio, che serva moltissimo a non far notare quanto in realtà la libertà oggi nel mondo sia di meno, di un po' di tempo fa non sia mica di più, che le persone oggi sono convinte di fare liberamente ciò che invece autorevoli agenzie del consenso hanno ampiamente deciso che debbano fare, attualmente questo avviene. In cambio c'è probabilmente questa illusione residua di essere dei piccoli dei, io faccio quello che voglio. Come mi capita spesso di rispondere agli amici che fanno questi discorsi, quando qualcuno riuscirà ad evitare di voler morire, allora gli presterò fede. Fino a quel punto noi non facciamo quello che vogliamo. Gli esseri umani non fanno quello che vogliono, non nascono quando lo vogliono, non muoiono perché lo vogliono. Ecco, mi fermo qui perché se no dopo il filosofese dilagherebbe, non è proprio il caso. C'è qualcosa, avete qualcosa, qualche appunto, qualche rilevazione, qualche discussione, se posso ci sono. Grazie. Professionale.
Sì, dai. Qualche anno fa si diceva che il nostro territorio, portato un po' diciamo per terra, un po' sulla realtà, era molto fertile per gli ambienti sintetistici, anche piccoli gruppetti e così via. Dal tuo osservatorio, cioè per Cristo, di cui sei responsabile, che cosa ci puoi dire della realtà di oggi, cioè nel senso del 2009, qual è la realtà intorno a noi, qui nella nostra diocesi?
Intanto approfitto di questo incontro per dire che sono felicemente riuscita una manovra che correvo da tempo, quella di riuscire a trovare una persona che meglio di me segua il gris diocesano, ce l'abbiamo quasi fatta. In realtà Rimini si presta bene a questo tipo di proliferazione per motivi proprio storici. E più avanti, è vero, quando una decina d'anni fa si diceva che Rimini offriva dei modelli, a cui le altre città sarebbero giunti, gli altri territori nazionali sarebbero giunti dopo, secondo me avevano perfettamente ragione, con tutta l'ambivalenza del caso, non è detto che i modelli fossero sempre positivi. Ricordo che se non vado errato fu nell'84, quindi se ci pensate 25 anni fa, che Rimini si aprì la prima e unica discoteca Rasnish d'Italia. Fu un tentativo che durò poco, anche perché davano solo musica indiana e davano solo succhi di carote analcolici. Allora capite bene che sul lungomare questa è una garanzia di un successo commerciale. Il tentativo però vi fu qua, non vi fu né a Milano né a Roma. Si cercava cioè di intercettare questo grande flusso di persone, tutto sommato in cerca di un divertimento dai connotati molto labili, per pilotarli all'interno di queste esperienze. E di queste esperienze ne abbiamo avute tante, a volte anche abbastanza spettacolari. Mi ricordo, parlando dei nostri israeliani, c'è cioè qui del culto degli UFO, che alcuni anni fa vedevamo questi vestiti da moschettieri, perché secondo loro questi abitanti degli UFO vanno in giro con gli stivali maschili sopra il ginocchio come D'Artagnan, che camminavano lungo corso Principe Amedeo dalla stazione al mare, dando volantini e dei loro gruppetti. E in qualche modo Rimini è un grande palcoscenico, soprattutto nei mesi estivi, dove puoi incontrare centinaia di migliaia di persone. È una cosa che cerchiamo di usare in positivo anche noi, facendo incontri per i turisti estivi, e che funzionano molto bene. Lo approfitto per dirlo, perché l'estate prossima tutti dovremo farlo, a Riccione, a Marina Centro e a Viserba Mare. Quindi è comprensibile che anche altre realtà usino questo grande flusso di pubblico per farsi propaganda. Vi è poi un altro discorso sociologico, abbastanza vero tutto sommato ancora oggi, è che in un'economia molto radicata su un turismo stagionale, ormai lo è sempre di meno, ma fino a qualche anno fa lo era veramente tanto, il grande vuoto invernale genera dei vuoti di tempo, di voglia di fare, che sono stati molto spesso riempiti da questo tipo di esperienze. Rimini non è stata estranea alla grande esplosione della moda del New Age, oramai riassorbitasi, oramai mimetizzatasi, diluitasi, è rimasta sempre la stessa, ma non si chiama più così, oramai si è mimetizzata nei vari centri benessere, negli studi di parrucchiere dove ti propongono i massaggi tibetani e cose del genere. Cerca per sopravvivere di non usare più un marchio commerciale oramai frusto, ma come d'altronde le grandi città, e Rimini questa è una grande città, anche questo è diventato un costume del tutto scontato, che in una palestra insieme a ginnastiche e cose del genere tu trovi sempre qualcuno che ti propone di fare una meditazione di tipo Rajneesh, qui da noi è una cosa abbastanza naturale, che anche all'interno di qualche ente come le terme ti trovi strane persone che fanno strani corsi, questo è altrettanto vero. Diciamo che da questo punto di vista la vocazione turistica di Rimini l'ha promossa nei ranghi delle grandi città, dove questi fenomeni sono diventati rapidamente fenomeni di massa. Adesso il fenomeno non è in regressione, a mio parere. Non è in regressione, ma non ha più, sta diventando, come direbbe Bauman, un settarismo liquido, che non ha neanche bisogno di etichette per riconoscersi. Il caso migliore è il New Age. Le grandi sette con un nome e un cognome sono in difficoltà, pensate a Scientology, no? Scientology prima apre una sede in Piazza Mazzini e poi dopo si ritira ad aprire un buchetto in via Covignano dove la gente può entrare e uscire senza che nessuno la veda, scelta strategica di profonda debolezza evidentemente. Anche le altre, il New Age stesso, se oggi uno mettesse in piedi un nome circolo New Age, non funzionerebbe. Persino la libreria New Age della città, che è nata come libreria New Age, che è il giardino dei libri, l'ultima volta che l'abbiamo definita libreria New Age si è arrabbiata dicendo libreria New Age. Abbiamo dei pacchi di catalogo così del giardino dei libri scritto libreria New Age, a un certo punto hanno deciso che si vendeva meglio libri New Age non chiamandosi tali. Quindi c'è proprio una liquefazione di questo mondo sincretista, con la preferenza per questo mondo del benessere e dell'immagine. Ecco. E questa è una cosa interessante, perché tutto sommato rappresenta secondo me la fase terminale, per cui anche la spiritualità è uno strumento che serve a rilassarsi, a stare bene, a sentirsi più produttivi, no? Tutto sommato aderire meglio a degli schemi sociopolitici indotti.
Fino a questo ieri sera sono stati i catechisti, no? Prevalentemente volevo che il professor Magatti si poteva definire quali sono i primi segnali che si possono captare in una situazione quando avete, tanto voi fate delle catechismo dei ragazzi, dei gruppi di persone, quali sono i primi segnali che denotano che qualcuno di quei dei ragazzi dei vostri gruppi fanno parte di qualche setta, di qualche gruppo religioso ambiguo.
Nel caso del sincretismo è ancora più facile, nel senso non c'è anche bisogno della setta. quei punti da cui siamo partiti all'inizio, la frase classica, io c'ho la mia, io c'ho il mio credo, che è una cosa assolutamente diffusa. Questo è già una mentalità sincretistica. Da questo punto di vista la mentalità sincretistica è statisticamente dominante. Noi ci viviamo in mezzo. Chi di noi si sente di dire francamente a qualcuno tu ti puoi fare un paio di scarpe, ma non ti costruisci una religione, perché la religione o è rivelata o è falsa, e quindi tu non la puoi cambiare, tu puoi aderire e la puoi rifiutare. Con questo tipo di nettezza è difficile, ma tutto sommato è vero. Quindi io credo che chi ha a che fare con dei ragazzi non affronti questo tipo di problemi con questo taglio filosofico, può trovare però segni evidenti di situazioni familiari dove, e questo è molto frequente, la frequentazione del catechismo, cioè del percorso che porta ai sacramenti, è visto come così un percorso da farsi, perché oramai è tradizione, perché non puoi non farlo, perché sennò la nonna si arrabbia, ma tutto sommato partendo dal presupposto che poi ognuno crede quel che vuole. Bisogna avere il coraggio di dire che non è vero niente che ognuno crede quel che vuole. Perché il termine credere nella nostra lingua corrotta significa custodire delle opinioni individuali. Io credo che l'Inter vincerà lo scudetto. Magari arriverà sedicesimo, ma è pienamente legittimo che io creda questo. Nel momento in cui noi adottiamo il termine credere nel senso forte, noi lo capiamo, no? Aderire, seguire. Inserirsi, salire sul vascello di Pietro, inserirsi in una tradizione, cominciare la sequela di Cristo, fino a lì ci arriviamo. Il termine sequela di Cristo è una bella immagine, le cui conseguenze vengono declinate poco. I passi di Cristo non sono i tuoi passi, sono i suoi, e normalmente non vanno d'accordo con quelli del mondo, anzi non ci vanno d'accordo proprio no. E il Vangelo è pieno di luoghi in cui il nostro Signore sembra far apposta. Dire, no, non andare a seppellire nessuno, tuo padre sta bene lì dove sta, vieni. No? Il che, voglio dire, nell'ambito di una società antica in cui la pietas aveva un qualche valore, oggi sarebbe più liscio, è una provocazione bella grossa, no? In realtà credo che il vero problema con cui chi fa catechismo si trovi è l'inserire anche inconsciamente, questa è l'esperienza cristiana dei ragazzi, all'interno di una mentalità di fatto di tipo sincretistico, per cui sì, glielo facciamo fare, siamo in Italia, fossimo in Francia o in Svezia ovviamente faremmo diverso, questa è la nostra cultura, è una cosa carina, poi tanto ognuno vedrà, ognuno farà, eccetera. Tradotto in italiano significa io famiglia ho completamente rinunciato a un orientamento in ambito non religioso dei miei figli. Per cui s'arrangeranno, faranno. E questo è, credo, il vero punto. Vabbè, poi dopo se uno si trova gente strana che al catechismo magari più strani non ci vengono nemmeno, però che hanno strane prescrizioni alimentari, strani modi anche di vivere l'esperienza cristiana stessa, riusciamo dal sincretismo e andiamo nel tema da che aver affrontato la volta prossima. Le forme di impazzimento del cattolicesimo passano per la creazione di una serie di microsette attorno a una serie di rivelazioni private. Tutte le sette pseudo-cattoliche che abbiamo conosciuto qui, anche quelle che abbiamo conosciuto fuori di qui, nascono tutte da una serie di rivelazioni private impazzite. Uno si sveglia al mattino e decide che è la Vergine Maria, oppure che è Gesù Cristo, oppure che nel migliore dei casi, se è modesto, quantomeno Cristo è venuto, gli ha parlato, ha deciso che lui è il profeta dei tempi ultimi. E questa è la storia di tante realtà, pensate alla Lidia Gambuti di Ricciò, tanto per fare un nome che abbiamo fatto molte volte, abbiamo fatto bene a farlo molte volte, così magari qualcuno ha evitato di fare la parte del pollo e di cascarci dentro, come tanti altri invece prima hanno fatto, quando i nomi non si facevano. Ecco, quindi il compito dei catechisti, lo dico, è un compito fondamentale, perché è come se voi foste una prima linea. Chi è che intercetta i primi segni del disagio? chi è in mezzo alla realtà. Chi è che riesce a cogliere nel caso, nell'agire di un ragazzino, di un bambino, nell'atteggiamento di un genitore, qualcosa di strano? Ovviamente chi ci ha a che fare. Chi è che si misura quotidianamente anche con la difficoltà di uscire dai limiti che la mentalità sincretista assegna all'esperienza cristiana, che di fatto è quella di essere una scuola di etica a poco prezzo e di buone maniere ancora meno, che si interrompe con la crisi? Questa è la grande prima linea a cui i catechisti stanno, normalmente, non dico abbandonati, che non è vero, ma sicuramente con poche munizioni e senza spesso avere risposta a tante domande. Per cui la formazione di queste prime linee è assolutamente fondamentale, quindi per me è veramente un piacere, direi, non è una piaggeria, è un onore potervi dire queste cose che ho maturato in qualche anno di lavoro qui altrove, perché effettivamente a voi queste cose capitano di sicuro. Nel mio studio possono capitare o non capitare, ma ai catechisti queste cose capitano, questo è assolutamente certo. Gente in armonia. Sì, Riccione è stato l'ultimo caso noto, finito sui giornali, anche perché i sacerdoti riccionesi, che sono persone molto pazienti, sono stati evidentemente saturati oltre ogni umana tolleranza e poche volte abbiamo visto un sacerdote parlare pubblicamente dicendo quello è un gruppo, è una setta, statene fuori. No, questa è stata una di quelle volte. Era il classico gruppo di preghiera, riunitosi attorno a questa persona, che dopo un po' ha cominciato a fare due cose strane. La prima, appunto, elaborare una strana teologia sostitutiva, per cui queste rivelazioni private, che poi ovviamente la Maria cosa ha fatto? Si è creato il circolo degli apostoli attorno, no? Quindi una parodia, una tipica parodia di chiesa piccina all'interno, e poi ha cominciato a interessarsi con particolare attenzione ai beni immobili degli adepti. La prima cosa rientrava nell'ambito degli insulti alla ragione umana, quindi è passata in cavalleria. La seconda, toccando il patrimonio, ha interessato anche altri enti di Stato e quindi è un po' venuta fuori la questione partendo da lì, anche perché non tutti, come posso dire, i figli e i nipoti di queste persone anziane erano così contenti che le pensioni costruite a una vita di lavoro finissero intestate alla signora e ai suoi immediati congiunti. Per cui c'è stato anche qualche processino, qualche movimento e cose del genere. Beh, è un'esperienza abbastanza interessante, anche in uno dei libri più interessanti e completi usciti di recente sulle sette in Italia, Libro Nero delle Sette in Italia, da Caterina Boschetti, c'è qualche decina di pagine riservata a questa esperienza, da quello libro che per metà l'abbiamo scritto qua in Romagna, perché non ci facciamo mancare niente, come dicevo prima. È descritta questa esperienza come paradigma del progressivo impazzimento di questi gruppi che si ritagliano dall'obbedienza ecclesiale, dalla comunione ecclesiale, inseguendo i propri fantasmi mentali. E ce ne sono tanti. Sì, ma mamma Ebe, vede, secondo me era una cialtrona che non si credeva e lo faceva. Poi semmai col tempo e con tanti adepti che ti ripetono che puoi correre il rischio di credere nella favola che hai inventato, ma questo avviene dopo, no? Ma mai uno che tirava i soldi e continua a tirare i soldi anche adesso, non è che perché nel momento in cui sei stata condannata e ritirata fuori e aver smesso, continua come prima, no? Sono personaggi che l'antropologia criminale dell'Ottocento definiva non redimibili, cioè proprio c'è quel tipo di vocazione criminale lì, e finché sta fuori continua, anche perché se non mangia, quindi mangia truffando il prossimo. Qui abbiamo a che fare invece con un percorso diverso, dove c'è una buona fede iniziale, facciamo un gruppo di preghiera, e c'è poi una corruzione, proprio nel senso teologico. Allora il quesito è: che cosa risparmia ognuno di noi, a partire da chi vi parla, da questo tipo di progressivo impazzimento? Alcune antiche virtù di scarsa pratica contemporanea, come l'umiltà e soprattutto l'obbedienza ecclesiale. Obbedire alla Chiesa. Ecco. E anche questo è un argomento, come dire, poco frequentato. non partecipare alla Chiesa, obbedire, ecco il termine obbedire, che però poi bisogna ritirare fuori con maggiore attenzione, perché è quello che poi bisogna fare, ecco, detto tutto.
Non è che sono trasferita quella.
Sì, anche cambiato nome.
Anche cambiato nome?
Sì.
Non sua parte, credo.
Conferno.
Conferno, non a casa. Tra l'altro è una casa di uno degli adetti, no?
Ovvio. Ma quello in realtà, diciamoci la verità, quello è stato uno dei casi in cui arraffato il mal tolto, tutto il gruppo ha cambiato nome e si è spostato altrove. Dove ha cercato tutto sommato di continuare ad arraffare del mal tolto, con delle difficoltà crescenti. Gli ultimi contatti che abbiamo avuto con questo gruppo sono venuti a riferire a me, che li conosco da 15 anni, le seguenti due cose. Primo, non sono mai stati un gruppo di preghiera, no? C'erano i muri che mi vibravano sulla testa. Secondo, loro in realtà si occupano di organizzare giochi per i bambini a Bologna e nelle fiere. Quello che fanno è fare attività sociali di questo genere. Cosa c'è dietro? Molto semplice, nel momento in cui filo religioso comincia a essere una voce in rosso nel bilancio della setta, si sposta su un altro canale e si mette in piedi un'altra serie di attività, poi magari ti presenti qualche comune che non ti conosce, scrocchi anche qualche finanziamento, quello è quello che stanno facendo adesso. Poi dentro si custodisce il messaggio riservato, che lì c'è la Madonna, c'è Giovanni Battista. Esattamente. Appunto. Ma che poi in realtà sono tutte vere, cioè il paradosso è che noi parliamo di queste cose sorridendoci, ma dobbiamo immaginare persone che non sono handicappate, che se le sentono dire e ci cascano con tutte le scarpe. Cioè il paradosso di questo tipo di situazioni, quello che veramente si deve interrogare sulla fragilità degli esseri umani, è che anche in condizioni di questo genere, dove a me mi verrebbe da ridere, e credo anche a molti di voi, invece c'è della gente che ha subito individuato la reincarnazione della Madonna. E si è completamente rovinata. Quindi questi sono i veri punti interrogativi di queste vicende, anche rispetto ai quali è fondamentale continuare senza stancarsi a fare informazione, informazione, informazione. Ecco, chi è in prima linea come voi, o anche l'insegnante di religione, un'altra tipologia di trincea che però è parimenti avanzata, si trova secondo me tante volte in condizioni in cui c'è un odore strano. Allora, non vi si dice neanche, francamente, perché uno può anche non aver voglia, può darsi che non sia la situazione, può darsi che non ci siano neanche gli estremi per un intervento diretto. Però, cominciare a far filtrare queste informazioni, no? Magari al parco, che è già qualcosa, oppure al rischio diocesano, oppure ai telefoni del nostro servizio telefonico, che non sono solo per persone che chiedono aiuto in prima persona, ma anche per chi sa qualcosa di interessante, questo è un servizio che possiamo fare a tutta la comunità ecclesiale, diocesana e meno, perché sono realtà che vanno anche al di là.
Faccio una considerazione. La prima considerazione sembra lampante che in questi gruppi la prima cosa che viene fuori è una forte allergia alla Chiesa, diciamo, no? Quindi forti critiche, forti, senza notare assolutamente tutto il patrimonio di dati positivi che ci sono all'interno e quant'altro, insomma, aiuta i poveri e così via. Quindi si va a fare tutto su cose veramente banali, ma giusto per non posso dire denigrare, abbassare, per potersi innalzare sopra. Quindi io penso che questo qui sia un minimo comune denominatore veramente di tutte le sette. E questo è il grosso problema, è secondo me proprio un campanello. Il secondo campanello è il fatto che ti facendo i soldi. E non pochi di solito. Se la domanda che è fa un po' così, l'argomento. La violenza negli anni passati si è diffusa molto per argomenti apocalittici, diciamo, no? Quindi, che ne so, i sciamani d'America di turno dicevano che eravamo all'apocalisse, i buddisti, che poi i buddisti non erano, diciamo, la stessa cosa, quelli celti pure, quelli, insomma, i pretinisti di varie religioni la battevano su questa cosa per fare adepti, per convincere persone a fare corsi, weekend, per vigilie, quant'altro a pagamento e così via, no? A me da un lato un po' agisce, dall'altro mi fa anche un po' pensare, perché mi fa tornare probabilmente indietro a 2000 anni fa, le situazioni dei primi apostoli, no? Con questa razionalità fortissima greca, se vogliamo illuminista, e con questo pantheon di dei pagani che c'erano in tutto l'impero, che tornò un po' questo centro di vita, no? Quindi le aprivo la finestra, così si diverte un po'.
Sì, velocemente. Adesso io mi occupo di teologia con molto rispetto e timore, ma qui c'è un agente specifico dietro questa esperienza, che è l'orgoglio spirituale. Una delle grandi bestie da cui qualsiasi scrittore di cose spirituali e cristiane mette in guardia chi lo legge e il cristiano stesso. L'orgoglio spirituale consiste essenzialmente nel pretendere di aver capito la verità, anziché nel seguirla, semmai svuotandosi. Ed è vero, dietro queste sette c'è questo orgoglio rispetto alla quale in qualche modo la Chiesa Cattolica è un bersaglio ideale. È interessante notare che l'astio delle sette non si scarica con pari violenza, ad esempio, sulle Chiese Ortodosse. Non perché le Chiese Ortodosse siano più cattive, ma semplicemente perché il variopinto mondo delle sette, come noi lo conosciamo, ha comunque alle spalle una radice di tipo protestante e anche una carica di odio anticattolico ereditata dal mondo protestante, soprattutto calvinista, e spalle protestantesimo estremista, chiaramente quello calvinista, eccetera. E questo gli è rimasto. Chi di voi ha letto il romanzo di Dan Brown ha tratto da lì l'immagine della Chiesa Cattolica come poteva essere tratteggiata da un propagandista calvinista proprio dell'epoca di Calvino, con tutti gli stereotipi sopra e cose del genere. Questo orgoglio spirituale è tutto sommato tutt'uno con la pretesa del libero esame delle scritture. E questo, diciamo, ne dico una cosa antiecumenica. La pretesa di leggere autonomamente le scritture è la radice di ogni orgoglio spirituale, perché postula il fatto che io da solo sono in grado di capire. Non solo, ma sono in grado di cominciare a predicare. Non solo, predicando sono in grado di cominciare a cogliere adepti. Non solo, una volta che raccolgo gli adepti, evidentemente questo testimonia in me una dignità profetica, quando non addirittura messianica. E questa è la storia di tantissime sette che escono quotidianamente dalla parte più estrema del mondo protestante, soprattutto statunitense, in Europa fortunatamente meno. Il tema della fine dei tempi, in realtà, lì nel New Age, tornando alla domanda, si confonde con dei nuovi tempi. Lì c'è un'apocalittica sdolcinata, molto New Age di nuovo, no? Dove questo aspetto drammatico che l'Apocalisse ha nella tradizione ebraico-cristiana e islamica viene diluita con miele e giuleppe e diventa semplicemente un passaggio astronomico, per cui prima c'era il tempo dei pesci, delle religioni patriarcali, adesso iniziano i nuovi tempi della spiritualità libera e femminista, ecologista e cose del genere. Quindi c'è un'idea di Apocalisse, ma più che altro come apertura indenne di un'epoca di progresso spirituale rispetto alla precedente, che di epoche di progresso spirituale certamente non era. Quindi è un po' un'inversione, perché per il cristiano l'Apocalisse è da un lato il segno della degenerazione finale della storia, e nello stesso tempo il momento della restaurazione finale. Nel mondo New Age è semplicemente un passaggio epocale che preluda l'apertura di tanti negozietti, e non è esattamente la stessa cosa. Però è vero che questa idea di una qualità dei tempi che passa e che quindi muta il senso della storia, questi ce l'hanno. L'apocalittica nel senso più classico nelle sette la troviamo molto di più nelle sette uscite dall'esperienza cristiana, dico uscite dall'esperienza cristiana. Pensate ad esempio, è classico, è all'apocalittica sistematica dei testimoni di Geova, quelle fine del mondo a scaglioni, ma anche ai mormoni e a qualcun altro. Quindi lì in effetti abbiamo un'insistenza, che a volte addirittura maniacale, su questo tasto. Allora, l'Apocalisse fine del mondo è martedì prossimo, sbrigate. In questo c'è un decadimento tipo letteralista. La lettura, la comprensione letterale del testo sacro, in ogni tradizione religiosa, tutte, a quella indù, a quella cristiana, è uno dei segni classici del fondamentalismo. Lo ripeto, la riduzione della lettura del testo sacro a livello letterale è uno dei segni classici del fondamentalismo di tutte le tradizioni religiose. Cioè, che vuol dire cancellare la stessa esistenza di una dimensione simbolica del testo sacro che rimanda cioè ad altro. I fondamentalisti islamici, così come quelli ebraici, così come quelli indù, così come quelli protestanti, leggono i testi sacri letteralmente e anzi si oppongono visceralmente, ma fino all'uso della dinamite e del coltello, nei confronti di chi invece all'interno della stessa tradizione religiosa rivendica una lettura non letterale, letteralista. Se c'è scritto che sono 144.000 non sono né uno più né uno meno, se c'è scritto che sono 5 giorni dalla creazione non sono né 4 né 7, ma in effetti un approccio di tipo simbolico, che è quello che poi noi cattolici abbiamo sempre usato dall'epoca appunto di San Paolo in poi. Ecco, invece questo è quello che va ritirato fuori, una capacità di leggere simbolicamente il testo sacro in tutta la ricchezza delle sue interpretazioni. Qui si capisce meglio perché il singolo non ce la fa. Uno può essere Tommaso d'Aquino, da solo non ce la fa. C'è bisogno di uno sforzo comunitario lungo millenni per semplicemente cominciare a aprire le pagine dei testi sacri. Non a caso, un altro dato tipico dei fondamentalismi di ogni tipo di corrente e tradizione è l'odio verso il culto dei santi, perché ovviamente il letteralismo esclude ogni tipo di ascesi. Vabbè, chiedo scusa la divagazione, ma sono cose di cui mi sto occupando un po'. Fondamento è appunto l'individualismo, la riduzione all'individuo dell'esperienza, la comunità non esiste, nessuno al di sopra dell'individuo decide eccetera, se io decido che la corrente elettrica è Dio, chi sei tu per dire che la corrente elettrica non è Dio, e cose del genere. Dall'individualismo in effetti ne deriva forzatamente una valutazione, può sembrare strano, razionale, esclusivamente razionale della storia. Quali sono gli strumenti individuali di analisi della storia? Una volta che rifiutiamo il fideismo letteralista, come ha fatto la tradizione illuminista, ovviamente ci rimane in mano semplicemente la riduzione a ciò che è evidente. Da questo punto di vista, ripeto, il punto secondo me comune è in questa riduzione all'individuo di ogni dimensione conoscitiva e spirituale. Ecco, proprio Scalfari, uno che, pur essendo assolutamente non religioso, tesse sistematicamente l'apologia del protestantesimo rispetto al cattolicesimo. E perché lo fa? Perché dice che dice la libera coscienza individuale che si può sbizzarrire, non ha limiti di sorta, e non c'è nessun prete che viene a rompere le tasche dicendo che la vita è sacra piuttosto che qualcos'altro. Dice semplicemente ci si conta. Ci si gioca sui rapporti di forza sociali e se il 51% decide che gli handicappati sono da eliminare, li si elimina. Ovviamente Scalfari non arriva a questo punto, arriva molto vicino a teorizzare come ovvio pandan di questa apologia della libera coscienza un utilizzo avaloriale dei processi democratici. Nel senso, la democrazia è valore a se stessa. Se la democrazia vota lo sterminio degli ebrei non è un problema. Questa è una conclusione che se fosse presente qua Scalfari andrebbe fuori dai gangheri. Eppure questo è puntualmente quello che succede. perché in realtà è quello che poi concretamente è accaduto, non costa il mio delle lei, sto pensando ai miei handicappati svedesi, e lì il Parlamento vota la sterilizzazione forzata, è una legge dello Stato e quindi moralmente lecita. Quindi questo secondo me è il punto comune. È ovvio che questa tradizione si biforca, si divide drasticamente da quella del sincretismo, chiamiamolo neospiritualista, nel momento in cui tutto sommato coerentemente, da un certo punto di vista, nega il significato di questa spiritualità ristretta alla coscienza individuale. O al massimo ne fa un fantasma morale, o al massimo lo riduce al massimo così a un bisogno di senso dell'esistenza rispetto al quale il vecchio Sigmund Freud aveva già chiuso i conti, sostenendo che chi si chiede il senso dell'esistenza è un erotico ossessivo. Punto, chiuso l'argomento. E questo era parte fondante di tutta la sua, questa concezione, di tutta la sua polemica antireligiosa e cose del genere. Vi sarebbe anche un altro discorso da fare. Questa forma di laicismo, sto pensando a quella degli Odifreddi, eccetera, ha una struttura ecclesiale, tipica, come tutte le ideologie del Novecento. Hanno i loro testi sacri, hanno i loro sacerdoti, hanno il loro mito di un mondo nuovo da ricostruire, hanno in qualche modo una metafisica della storia dove la purezza originaria, in questo caso della ragione umana, si inseriscono i germi della caduta, la corruzione dell'ignoranza e quindi scambiare il fulmine che incenerisce l'albero di fronte alla grotta dell'uomo preistorico per Dio. E quindi c'è il bisogno di una restaurazione dei tempi ultimi in cui questi nostri laicisti contemporanei sono molto molto impegnati. Questo è vero, c'è indubbiamente una struttura paraecclesiale dentro questo laicismo.
Prego. Così tanti ci sono tanti da queste sette che sono fossero in parte, in anche se in quasi da lì ci sono persone. Mi viene a chiedere che cosa la Chiesa in senso generale, la parrocchia, la diocesi, un altro locale hanno mancato, cioè che cosa non hanno dato a queste persone per spingersi a buttarsi per mai in questi
A volte lo sono proprio, anche ridicoli. In realtà la risposta è ambivalente, per quello che ha fatto è dare la libertà. Né ovviamente poteva toglierla. Per cui il baldo cattolico che fa i suoi charter per andare da Sai Baba fa semplicemente un uso della libertà perverso. E semplicemente lo fa non perché non abbia di fronte a sé tutte le fonti da cui trarre tutto ciò che vuole, semplicemente perché vive in un mondo in cui la stessa dimensione veritativa tutto sommato è estinta, viene estinta. Chi di noi si confronta con l'idea che tutto sommato quando prende una decisione di vita rilevante si deve misurare con la dimensione della verità, che mi preesiste, che non decido io? Ben pochi. Per noi tutti la verità è qualcosa che corrisponde col mio orientamento del momento, o per troppi di noi. Quindi nel momento in cui 10 amici si sentono quello che va a fare, che fa i miracoli in India, va bene, andiamo a vedere l'uomo che fa i miracoli in India. Ed è quello che è successo. C'è un altro aspetto che non è solo dei cattolici, i cattolici vivono in questo mondo, e questo è un mondo di profonda ignoranza religiosa. Io credo che chiunque di voi abbia a che fare con delle famiglie di bravissime persone che riportano i loro figli con tanto amore e vi rendete perfettamente conto di che povertà di conoscitiva, proprio di elementi di base, mi vorrebbe dire di elementi storici, ma quella è troppa grazia a Sant'Antonio, della nostra fede. Ma vorrei essere ancora più generale, dell'esperienza religiosa dell'umanità. Zero. In realtà perché i programmi di scuola, della scuola dell'obbligo, sono estremamente parchi da questo punto di vista, tradendo un'impostazione, come è ovvio, e nello stesso tempo perché è chiaro che anche un insegnante di religione, benché venga sollecitato, soprattutto ultimamente, da tutti questi punti di vista, c'ha sempre poco tempo e troppo da fare. Quindi il vero problema è il fatto che il popolo cristiano si trova immerso in una società completamente satura di messaggi assolutamente folli che vanno in tutte le direzioni, e è facile nella società liquida liquefarsi. Se uno non si liquefa è perché decide coscientemente di non liquefarsi, cioè di acquisire una solidità. All'interno di una comunità è più facile indubbiamente acquisire una solidità. Ci diamo in diocesi dei momenti di discussione, questo è uno di quelli, no? Ci diamo dei momenti di formazione. Se uno volesse andare a fare un periodo di ritiro in un bel monastero cistercense, a me piacciono tanto, lo può fare, li trova anche aperti. È molto più probabile che avvenga altro, perché noi viviamo in un mondo che ci spinge e ci condiziona. Dall'altra parte, cosa si può e si deve fare? Quello che si sta facendo. Formare, formare, educare, educare. Non stancarsi di gettare semi con tutta la forza del braccio, avendo ben chiaro che, come il Vangelo ci narra, noi il braccio ce lo mettiamo noi, il terreno no. E a seconda di che terreno va il seme, dipende. Ma io sono della ferma convinzione, che sono dei pochi dei fermi che ho, che alla fine non ci verrà chiesto quanto è germogliato del grano che abbiamo tirato, ma ci verrà chiesto se con quanta energia ci abbiamo provato. Quello sì. E ognuno qui si gioca la sua, perché una scelta mediocre, una scelta tutto sommato tiepida, oggi è molto facile. E di nuovo, se è vero che si legge poco la Bibbia, verissimo, e a volte la si legge anche in maniera, come dire, molto molto superficiale, e se di nuovo noi leggessimo seriamente quel famoso passo dell'Apocalisse dove c'è scritto: siccome non sei né caldo né freddo, io ti vomiterò dalla mia bocca, qualcosa ci potrebbe anche cominciare a sollecitare, dico, ma forse il tiepido non è propriamente la temperatura ideale. Abbiamo torturato abbastanza.
Non so se non ci sono altri interventi, possiamo chiudere qui questa prima serata ringraziando in tutto voi per la partecipazione, il professor Morganti, per quello che ci ha detto, per le risposte. Così hanno puntato a esaurire, no? L'introduzione iniziale. Ricordo, il prossimo appuntamento sarà tra 15 giorni, lunedì 11 maggio, e con noi ci sarà padre François Berli, che è domenicano di Bologna, che appunto tratterà il tema del miracolismo, altro missione della nostra fede. Buonasera a tutti e grazie.
Chi è interessato a questi temi, noi usiamo solo i comuni, perché è molto semplice, molto chiaro, studiato per fare lavori con i comuni. Se non lo conoscete, dateci almeno un'occhiata e pigliate sul volantino quel numero di telefono del servizio SOS 7 del Ministro della Serie, non si sa mai. Grazie.
Perché la musica